Bene, eccoci arrivati all'ultima mattinata della nostra scuola. Non è che rimanga molto da aggiungere per quanto riguarda queste brevi introduzioni che abbiamo fatto, se non un'ultima parola credo significativa, che è grazie a tutti voi che siete ritornati più volte, chi è venuto questa volta per la prima volta e appunto di nuovo a tutti gli amici che hanno reso possibile questa esperienza. Avete visto anche ieri, ecco, c'è sempre una certa approssimazione, sempre degli aggiustamenti, però in qualche modo ecco, sono 10 anni e un po'... almeno per me è un po' come un figlio, a parte che l'età di mio figlio, questa scuola estiva, ma è un po' così, cioè all'inizio si fa molta più fatica, poi dopo piano piano si fa sempre fatica, ma le cose si aggiustano. E quindi ecco, sempre con l'emergenza, il buco da tappare, la casa da sistemare, però poi alla fine la quadra si trova. E questo appunto è legato a un rapporto così di amicizia, che se stiamo sempre a fare i formaloni, cosa, non si fa più niente, e invece così c'è bisogno, ci si aiuta, si fa. E questo è un po' anche lo spirito che abbiamo avuto, quindi mi piaceva che questa mattina, prima poi delle conclusioni del professor Barbieri, che dirà cose più intelligenti, dire anche il mio personale grazie, ecco, insomma, per questi 10 anni che sono stati insomma molto belli, ecco, per quanto mi riguarda. La prima lezione di questa mattina è di un'altra amica di lunga data della scuola estiva, che è appunto Lisa Saltetto, che ha partecipato a diverse edizioni di questa scuola e ha compiuto gli studi, ha fatto un dottorato a Venezia e da tempo ora lavora come bibliotecaria all'École Française de Rome, quindi un'istituzione molto prestigiosa e con delle connotazioni molto, molto particolari. E con questa doppia cittadinanza franco-italiana. E questa mattina Elisa ci presenta un progetto legato appunto all'École Française, sui manoscritti moderni della biblioteca dell'École Française, alcuni esempi tratti dal catalogo nazionale francese Calmes. Le cedo subito il posto e la parola.
Allora, buongiorno. Allora, di che cosa parleremo oggi? E io cercherò di dare qualche cenno un po' sull'origine della nostra istituzione, sulla struttura, poi entreremo un pochino più nel vivo di questa seduta e quindi vedremo quali sono effettivamente i manoscritti dell'École e ci concentreremo un pochettino su che cos'è il catalogo nazionale francese dei manoscritti Calam e vedremo 4 esempi per avere qualcosa di un pochino più concreto, presi dal nostro fondo, e 4 manoscritti, uno di Carlo Fea, delle note manoscritte, uno del Cardinal Garampi, saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie, un manoscritto di Monsignor Duchesne, della sua edizione del Liber Censum, e poi un manoscritto un po' diverso, di natura un po' diversa, che si intitola Ristretto di notizie antiche, dalle quali si dimostrano i cattivi deportamenti dei francesi in tutti i loro passaggi fatti in Italia. trarremo poi delle brevi conclusioni. Allora, che cos'è l'École, l'École Française de Rome? L'École nasce in realtà nel 1873 come sezione romana dell'École Française d'Athènes, e che era stata fondata nel 1946. In effetti serviva per preparare gli studiosi francesi che erano destinati ad andare in Grecia, perché facessero, insomma, una sorta di tirocinio un po' più approfondito sugli scavi romani e poi giungessero in Grecia più preparati. Nel 1974 il decreto relativo all'École d'Athènes concede alla sezione romana il titolo di École archéologique de Rome. Ma poi l'anno successivo, nel 1875, l'École di Roma si istituisce autonomamente come École Française de Rome, e a dicembre abbiamo i primi membri che si insediano e si stabiliscono a Palazzo Farnese, sede già dell'ambasciata francese a Roma, con il loro primo direttore, Auguste Geoffroy, che era uno studioso soprattutto di storia contemporanea. E quindi iniziano gli studi, iniziano degli studi soprattutto di storia e ovviamente di archeologia, in preparazione poi ad andare ad Atene e fare studi archeologici più approfonditi. Nel 1881, che è un anno importantissimo soprattutto, cioè anche per le istituzioni straniere a Roma, abbiamo l'apertura degli archivi vaticani. In questo stesso anno viene pubblicata la nostra rivista interna, I Mélange d'archéologie et d'histoire, ora Mélange de l'École Française de Rome, che iniziano ad essere pubblicati in partenariato con Torin. Tra il 1895 e il 1992 l'École ha una grande direzione illuminata, che è quella di Monsignor Duchesne, un allievo di Geoffroy, uno studioso della cristianità, della liturgia, delle istituzioni cattoliche. Monsignor Duchesne ha un grande progetto per l'École, soprattutto vede la possibilità per l'École di costituire un'istituzione che faccia veramente che sia di alto insegnamento, e per sviluppare rapporti di stima e di benevolenza con le quali si rinsalda la fraternità delle nazioni latine. Quindi vede proprio la possibilità, attraverso studi di alto livello, di collaborare tra italiani e francesi per sviluppare al meglio gli studi. Mano a mano lui si rende conto che comunque la vocazione principale dell'École deve essere quella degli studi archeologici, e soprattutto come filiazione dell'UFA, l'École Française d'Athènes. C'era però all'epoca un grande problema, e cioè che lo Stato italiano non concedeva agli stranieri di scavare nel proprio territorio, quindi gli studi erano soprattutto a livello teorico. Allo stesso tempo la scuola aveva all'epoca i famosi membri, che sono i nostri studiosi interni, erano sei ed erano composti in questo modo: due provenivano dall'École des Chartes, quindi erano soprattutto degli archivisti, due dall'École Pratique des Hautes Études, e quindi erano soprattutto filologi, e due sempre dall'UNS, l'École Normale Supérieure. E spesso questi tre gruppi, diciamo, non erano esattamente in sintonia, e non era facilissimo cercare di condurre dei progetti di ricerca comuni. Dunque c'erano parecchie difficoltà, e di conseguenza gli studiosi poi si dedicheranno soprattutto a studi classici di impostazione filologica. Verrà poi la Prima Guerra Mondiale, molti membri saranno chiamati in guerra e si trasformeranno soprattutto in filologi, in grandi frequentatori della Biblioteca Vaticana. E a Monsignor Duchesne succede Émile Malle. Émile Malle è stato un grandissimo direttore, una persona di grande sensibilità, uno storico dell'arte, e che ha una visione più interdisciplinare del lavoro e quindi cerca di invitare gli studiosi di più a una collaborazione tra di loro. Abbiamo poi tra il 37 e il 40 la direzione di Carcopinot, un grande uomo politico, diplomatico, fu poi ministro, e il quale si concentra soprattutto sull'organizzazione, la struttura dell'école e cerca di creare una rete di contatti con la società intellettuale italiana del tempo, ricongiungendosi proprio a quella che era la visione di Monsignor Duchesne. Il 1 giugno del 40, proprio prima dell'entrata in guerra dell'Italia, Carcopinot ovviamente è costretto a rientrare in Francia e tra il 40 e il 44 i membri proseguiranno le loro attività di ricerca in Francia. Nel 44 l'école si ristabilirà a Palazzo Farnese e nel 45 diventa direttore Grenier, grande specialista della Gallia, di storia celtica, un etruscologo, e finalmente vedrà nel 46 la possibilità, la concessione da parte dello Stato italiano della possibilità di scavare anche in Italia. E quindi si avvieranno i primi scavi dell'école a Bolsena e a Megara Iblea. In particolare, dopo gli anni 50 avremo un'apertura più concreta della scuola a quello che è il mondo intellettuale circostante, soprattutto sotto la direzione di Pierre Boyancet, che va proprio dagli anni 60 al 70, che acquisirà anche un immobile a Piazza Navona, che tuttora fa parte della nostra istituzione e che diventerà sede di convegni, insomma, offrirà la possibilità quindi di un incontro reale tra gli studiosi. Poi sotto Valais verranno istituite le famose borse di studio che abbiamo tuttora per i dottorandi. Con gli statuti del 74 l'istituzione verrà suddivisa in tre sezioni: antichità, medioevo, storia moderna e contemporanea, con tre direttori diversi, e ci sarà la vera e propria apertura anche agli studi di storia moderna e contemporanea, che poi erano già visionati, evocati dal primo direttore, Geoffroy, che di fatto era un contemporaneista. Negli anni 90 aumentano i membri, cioè abbiamo l'apertura alle scienze sociali, in particolare nel 96 c'è un decreto che trasforma la scuola in istituto pubblico a carattere scientifico, culturale e professionale, quindi doverosamente aperto anche alle scienze sociali. Dal 1 gennaio 99 abbiamo l'école assieme al CNRS, alla cotutela del Centro Jean Bérard di Napoli, che quindi è una sorta di sezione napoletana, anche se non è proprio corretto definirla così, e che è un centro di ricerca specializzato sull'archeologia dell'Italia meridionale. Negli anni 2000 poi abbiamo i due grandi decreti relativi alla rete delle scuole francesi all'estero, di cui ovviamente noi facciamo parte, e che ci permettono di partecipare a una serie di programmi di ricerca che valorizzano esattamente il nostro ruolo e la nostra presenza in Italia e a Roma, e quindi permettono di avere una certa visione sulla possibilità di creare legami. Dal 31 marzo del 2023 sono iniziate le grandi celebrazioni in vista dei 150 anni di presenza della Francia a Palazzo Farnese, che culmineranno nel 2025 con grandi festeggiamenti e saranno l'evento più importante di Roma del 2025, ovviamente. E quindi allora, entriamo poi dentro Palazzo Farnese e vediamo qual è il vero cuore pulsante dell'école, cioè la biblioteca. La nostra biblioteca ha più di 230.000 volumi ed è la più grande biblioteca francese fuori dal territorio della Francia. Occupiamo tre piani del palazzo, E al primo piano c'è l'ambasciata, noi occupiamo il secondo piano, il terzo piano più un mezzanino che è un piano tra i due. E poi abbiamo delle riserve nel sottosuolo e delle altre riserve in altri mezzanini e a una certa zona del terzo piano. Ci sono 220 posti di lettura, 180.000 volumi in libero accesso e circa 2.200 titoli di periodici. I nostri principali campi di specializzazione e di sviluppo delle collezioni sono l'archeologia, soprattutto l'archeologia romana, l'archeologia dell'area del Maghreb e dei Balcani, la storia antica, epigrafia, numismatica, ovviamente filologia, storia d'Italia, storia della Chiesa. Dall'89 la biblioteca si è arricchita attraverso il deposito della biblioteca di Edoardo Volterra, famosissimo giurista di origine ebraica, che dovette riparare prima ad Alessandria d'Egitto e poi in Francia a causa delle persecuzioni razziali e come. Oh, buongiorno. Come ringraziamento nei confronti della Francia, Edoardo Volterra ha depositato la sua biblioteca alla fine della sua vita all'École. E un deposito non è un dono, quindi la biblioteca continua ad appartenere alla famiglia Volterra, però è messa a disposizione dei nostri lettori sotto una condizione fondamentale, cioè che continuiamo ad arricchirla in coerenza con quello che è il fondo principale. Quindi la caratteristica è quella di essere un fondo aperto e non un fondo chiuso.
L'avvocato Chiese ci fa un saluto. Se qualcuno mi vuole seguire, io voglio all'ospedale vedere. Quindi sarà una mattinata divertente. Pacta servanda sunt. Se il bollettino gli arriva,
sì. Sì.
Se io non voglio niente. Ormai manda tra le 50 e le 60 lire alla società bibliografica perché ci sa qualche progetto, bene. Io vi saluto, confido tanto nella Divina Provvidenza in maniera globale e di rivedervi il prossimo anno perché come dicevo col professore qualche idea non via più viene e quindi risaremo
la qualche passeria si fa.
Chiedo scusa
Ma ci
però
mancherebbe.
e noi le facciamo i nostri video. Grazie. Io, l'avvocato, il libro, proprio, tutte le carte della prima, la Croce Bianca.
Arrivederci. Allora, proseguendo, diciamo che abbiamo ovviamente una politica delle acquisizioni che si iscrive nel quadro delle missioni dell'ECOL, cioè quello di condurre a Roma e in Italia, nel Maghreb e nei paesi del sud-est europeo in prossimità del Mar Adriatico, ricerche nell'ambito dell'archeologia, della storia e di altre scienze umanistiche e sociali dalla preistoria ai nostri giorni. Abbiamo evidentemente un catalogo online e che è consultabile attraverso l'interfaccia del catalogue Farnese e che aggrega noi, il Centro Jean Bérard di Napoli e la Villa Medici, che è l'Accademia di Francia a Roma, specializzata soprattutto in storia dell'arte. Entrando ulteriormente nella biblioteca dell'École e dunque poi in quello che è l'argomento di questo intervento, parliamo del fondo speciale dei manoscritti. Allora, il fondo speciale dei manoscritti non si trova, non è interrogabile dall'OPAC della biblioteca. Infatti, se prendiamo, io vi ho fatto la cattura a schermo del nostro sito. Se volessimo accedere all'OPAC, dovremmo andare su quella sezione, ma per accedere invece al fondo speciale dobbiamo accedere a un'altra sezione, cioè quello dei fonds remarquables, i fondi, diciamo, degni di interesse. Questo perché, insomma, il perché ve lo spiegherò tra poco, ma intanto vedendolo concretamente, vediamo che fisicamente i manoscritti si trovano in una riserva speciale, ovviamente uno di questi mezzanini, sta nel cosiddetto mezzanino piccolo, che non è un luogo di fantasmi, ma insomma, è un piccolissimo spazio ricavato all'interno di un piano, quello è l'ingresso. Hanno una collocazione in questa sezione diversa del catalogo che non è l'OPAC, ovviamente MS manuscrit. Come datazione vanno dal XVII al XX secolo. Sono documenti cartacei, 5 dei quali hanno una rilegatura in pelle e 3 in pergamena. Sono 33 manoscritti, quindi pochissimi, di cui 5 sono dattiloscritti con annotazioni manoscritte e corrispondono a 94 unità archivistiche. E come vedete dagli scaffali è un fondo veramente piccolissimo. Non c'è una coerenza di argomento tra di loro, sono semplicemente testimoni dell'attività di ricerca dei membri dell'École e delle loro interazioni culturali. Questo fondo si trova appunto in questa sezione speciale del catalogo. E come vedete, questa sezione ha due parti che la compongono, i manoscritti e poi la collezione di documenti grafici e fotografici. Li vedete qua. E questo è dovuto al fatto che il manoscritto, almeno in questo momento storico e politico, per una questione anche ministeriale, essendo considerato un pezzo unico, è considerato un documento d'archivio. Dunque non sta, io sto parlando delle biblioteche che fanno capo al Ministero della Ricerca e dell'Insegnamento Superiore. Dunque non parlo di BNF, che è un altro ministero, ma tutte le biblioteche dell'Insegnamento Superiore considerano il manoscritto come un documento d'archivio, dunque dovranno far entrare la descrizione dei loro manoscritti nel catalogo CALAM, appunto Catalogue des Archives des Manuscrits de l'Enseignement Supérieur, che è un catalogo collettivo nazionale insomma, dell'insegnamento superiore che dà accesso ai fondi d'archivio e manoscritti di circa, se per il momento, 60 istituzioni. E di conseguenza chi si occupa della catalogazione del manoscritto sono i colleghi archivisti. Questo lo dico anche perché le schede che ci saranno dopo, appunto, se non vi piacciono, non è colpa mia, perché è il collega archivista che se ne occupa. E questo permette anche di avere un grande scambio tra noi bibliotecari e la sezione archivio. Il progetto CALAM è un progetto ministeriale, un progetto diciamo vasto, che nasce in un grande quadro di operazioni di retroconversione dei dati dal catalogo generale dei manoscritti e è il frutto della volontà della BES, che è la nostra agenzia bibliografica, di dotarsi di uno strumento comune adatto alla registrazione del materiale d'archivio e dei manoscritti conservati nelle biblioteche a vocazione patrimoniale, ma del Ministero della Ricerca e dell'Insegnamento Superiore. E CALAM è allo stesso tempo strumento di catalogazione, utilizzato quindi dai ricercatori, e interfaccia di strumento di catalogazione utilizzato dagli archivisti e poi interfaccia di consultazione per i ricercatori. I dati inseriti sono nel formato EAD. E appunto, questo fa parte della logica francese del trattamento documentario, e quindi di considerare il manoscritto come materiale d'archivio. C'è un sito poi che non so quanto possa essere di interesse per voi, comunque c'è un sito che si chiama EAD Bibliothèque, che serve per i colleghi bibliotecari che hanno bisogno nelle biblioteche di insegnamento superiore di affiancare gli archivisti o comunque devono in qualche modo occuparsi loro della catalogazione del manoscritto. L'interfaccia di Calam mette a disposizione una serie di funzionalità, cioè localizzazione del documento, identificazione del documento all'interno di un corpus, di un fondo, una collezione specifica, consultazione di un documento online se ne è stata realizzata anche una copia digitale, ovviamente l'aggiornamento su un soggetto specifico di ricerca o su una collezione patrimoniale attraverso le allerte RSS e ovviamente gestione e filtro dei risultati di ricerca. Ciò che è un pochino difficile per noi utenti italiani nell'approccio a Calam è effettivamente avere a che fare con la sua struttura, perché se non siamo abituati ad utilizzare degli strumenti di ricerca d'archivio può essere un attimo difficile o fuorviante, e effettivamente la sua struttura si confà alla descrizione del materiale d'archivio. Io ho fatto un esempio di ricerca base, ho cercato appunto il nostro Monsignor Duchesne, abbiamo una serie di risultati, poi se apriamo le varie schede questo è quello che vi appare, io vedo poco qui, però ecco, vi fa vedere praticamente i fondi e i sottofondi a cui i vari manoscritti appartengono. La nostra biblioteca, se andiamo nella sezione di Calam, è appunto organizzata in questo modo, il fondo è descritto come un fondo archivistico. Può essere utile pensare che abbiamo tutta la lista. Cliccando sui vari manoscritti, sulla destra vi appare anche un'altra mini descrizione. E allora, per entrare più concretamente in ciò che abbiamo, io ho scelto appunto quattro esempi e partiamo dal primo. E il primo è anche il manoscritto numero 1, manoscritto di Carlo Fea, Note manoscritte. Allora, il nostro archivista appunto ci dice date, XVIII-XIX secolo, manoscritto in carta, rilegatura cartonata, semidorso e angoli in pergamena, 210 fogli, dalle dimensioni, numero di inventario, arrivato in dono. Io purtroppo non riesco a leggere qua, e come soggetto il nostro archivista segnala Pianura Pontina. In realtà il manoscritto non parla soltanto della Pianura Pontina, ma è suddiviso in 7 sezioni e ovviamente poiché Carlo Fea aveva visitato e quindi preso appunti in diversissime zone che visitava, certamente non si era limitato alla Pianura Pontina, ma parla di tantissimi altri argomenti. Io vi ho lasciato i titoletti che si leggono, ci sono 7 sezioni fondamentalmente, la prima è appunto Paludi Pontine, poi ci sono 2 sezioni senza titolo, hanno solo 2 e 4, poi abbiamo Architettura, Archi, Notizie di Scavi di Antichità B, Notizie di Scavi di Antichità A. Il manoscritto è molto molto scritto, molto lavorato, si vede che sono proprio appunti e note prese durante le sue ispezioni. Da questo manoscritto vi prendo 3 esempi che possono essere significativi del lavoro di Carlo Fea. Il primo esempio è una nota che richiama un testo già pubblicato da Carlo Fea. E ad un certo punto, al foglio 191 recto, scrive: in uno scavo fatto a Ostia dal signor Fagan, un tubo di piombo della capacità di once 8 di acqua, iscrizione Cneseius Museus Facit, in altro simile iscrizione Maur Clem. I tubi sono stati mandati al Museo della Biblioteca Vaticana nel 6 agosto 1801 da me, che li ho salvati dalle mani dello scarpellino Focardi, notizia stampata nel mio viaggio a Ostia. In effetti, se prendiamo la relazione di un viaggio a Ostia e alla villa di Plinio detta Laurentino, fatta dall'avvocato Carlo Fea, vediamo che si trova esattamente quanto lui annota nel manoscritto. Da 8 anni a questa parte ha sconquassate quelle campagne esteriori al grande della città il signor Roberto Fagan, pittore inglese, e non senza buona e lucrosa riuscita per lui nel tutto insieme. E poi ancora, per ultimo, nel principio del 1801 fu trovata la statua di un console, un torsetto e del piombo di condotti, di cui, avendo veduto un avanzo di tubo della capacità di circa 8 once presso lo scarpellino di Palazzo Signor Focardi, lo sottrasse all'imminente distruzione unitamente ad altro simile per copiarne le seguenti iscrizioni in buoni caratteri, inviando poi gli originali alla Biblioteca Vaticana il 6 agosto dello stesso anno, e troviamo le due iscrizioni che effettivamente cita nel manoscritto. Un altro esempio da queste note è invece una nota di giurisprudenza che si riferisce al famoso chirografo del 1802 sui beni culturali. Dice: AD 20 maggio 1801 la casa Mattei vende al signor Giorgio Wallis, inglese, la testa colossale d'Augusto nella villa, il bassorilievo con la battaglia dei giganti sotto al casino della medesima a un lato della fontana e il bassorilievo isiaco del cortile del Palagio di Roma, e ciò in virtù del chirografo facoltativo di alienare curato da Clemente XIV nel 1770. Inibita da me l'estrazione, sua signoria si è degnato comprar tutto per il Museo Pio Clementino al prezzo di, e non scrive quante piastre. Alla casa Mattei ne aveva pattuite 1300. Per altre spese di acqua dell'isiaco rimesso a luogo ed altro, il Wallis aveva speso altre 200 piastre. In effetti è molto interessante questa annotazione, perché nel 1770 Giuseppe Mattei aveva venduto molte delle sculture antiche della villa al Museo Pio Clementino del Vaticano. Nel 1801 la famiglia aveva deciso di vendere anche la colossale testa di Alessandro Magno. Gli acquirenti erano appunto il pittore Giorgio Wallis e l'incisore Tommaso Piroli, e volevano probabilmente piazzare la scultura all'estero, ma questa loro iniziativa fu bloccata proprio dall'editto del commissario alle antichità Carlo Fea, emanato appunto per evitare che tutti questi beni culturali, tutte queste statue preziose, se ne andassero all'estero. Vediamo un pochino la storia di questa, cosa c'è dietro la vendita di questi beni della famiglia Mattei. Don Giuseppe Mattei aveva effettivamente ereditato dalla famiglia questa splendida villa sul versante del Ceglio. Purtroppo era oppresso dai debiti, quindi l'unica soluzione per risanare le sue finanze era quella di vendere almeno una parte delle opere d'arte della villa. Purtroppo il nonno Ciriaco Mattei aveva fatto testamento nel 1610 proibendo a tutti gli eredi di alienare la minima parte dei beni della villa, pena la perdita totale della proprietà, e aveva elencato esattamente tutti i beni che facevano parte della proprietà, quindi statue, busti, bassorilievi, tutto quanto. Quindi Don Giuseppe si vide costretto a ricorrere all'autorità del Papa Clemente XIV, che era comunque assolutamente inquieto per tutta questa fuga di opere d'arte da Roma. E l'unico mezzo per poter fermare questa fuoriuscita di opere d'arte da Roma era quella dunque di acquistarle lui stesso per costituire un nuovo museo, che poi diventerà il Museo Pio Clementino. In questo caso specifico Mattei vendette al Papa 34 pezzi della sua collezione per una somma che poi sappiamo essere di 4.300 scudi, tutto sommato modesta, e questa vendita a un prezzo non elevato gli avrebbe concesso la possibilità poi anche di alienare il resto della collezione col permesso papale e tramite il cardinal Camerlengo. E in effetti tra gli acquirenti si trovano Piranesi, Jenkins ed Hamilton, che ovviamente rivendettero ulteriormente le opere. Qui vi ho riportato in effetti il passaggio relativo alla vendita della collezione Mattei, dove vedete nelle parti sottolineate l'elenco dei pezzi e qui insomma il fatto che effettivamente si può superare questa proibizione del nonno. Questi qui, gli anni tra 800 e 1802, sono proprio il periodo più eroico della storia della tutela artistica, in cui si scontrano da un lato Carlo Fea e dall'altro lato i mercanti italiani e stranieri, che erano proprio allettati dalla possibilità di possedere privatamente queste opere d'arte, poi rivenderle e farci insomma del denaro. Nel 1800 Fea viene nominato commissario alle antichità e agli scavi e in quanto abate forestiero a Roma, immigrato dal Piemonte e poi costretto all'esilio in Toscana, Fea non era compromesso con coi traffici di opere d'arte, quindi si accanisce subito contro coloro che invece si erano arricchiti attraverso traffici illegali e i vari trafugamenti di opere. E il 1 ottobre del 1802 è stato proprio lui ad ispirare la stesura di questo chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII sulle antichità e belle arti in Roma e nello Stato ecclesiastico. Questo rappresenta una tappa fondamentale nell'elaborazione di una nuova legislazione per la protezione del patrimonio artistico, che Fea trattava già nell'accezione di bene pubblico. Qui vedete il frontespizio, qui vediamo un'immagine di Carlo Fea e ci rendiamo conto di quanto effettivamente si sia impegnato anche per ricostruire una storia giuridica dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa per quanto riguarda la questione delle opere d'arte. Il chirografo è questo, vediamo proprio che c'è scritto che sia affatto proibita da Roma e dallo Stato l'estrazione di qualunque statua, bassorilievo, e c'è un elenco completo. Proibiamo di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti. E il chirografo del 1802, grande successo appunto di Fea e della sua attività, si richiama in tantissime parti delle sue varie opere. Qui vi ho lasciato due passi, sempre dalla relazione di un viaggio ad Ostia e dai reclami del foro Traiano esposti al pubblico. Ho preso poi un'ulteriore nota storico-giuridica, sempre da questo manoscritto del Fea, in cui si parla dell'estrazione di due statue, le statue del Nilo e del Tevere, che non sono quelle che stanno al Campidoglio, ma sono altre due statue. Qui Fea scrive: a D 9 e 10 settembre 1802 sono stati estratti dall'arsenale di Ripa Grande i due fiumi Nilo e Tevere, consegnati al signor Dufourny, commissario francese, e imbarcati per aspettare la pioggia che facesse crescere il fiume assai basso. Il detto di 20 si è fatto l'orogito di consegna da me e dal notaro venuti al signor canonico Massaioli, viceprincipe della casa di Albani, di numero 3 casse che ancora esistevano nel detto arsenale, contenenti antichità della villa Albani. Ecco le due statue. Sono due statue scoperte all'inizio del 500 a Roma, nei pressi dell'Iseum Campense, l'antico santuario di Iside al Campo Marzio. Insieme alla statua del Nilo decoravano un bacino d'acqua posto all'ingresso del santuario. La storia di queste due statue è abbastanza interessante. Sappiamo che col Trattato di Tolentino le due statue furono assegnate alla Francia. Per varie questioni, però soprattutto logistiche, rimasero a Roma insieme ad altre 14 opere. e durante la Repubblica Romana i francesi confiscarono anche diverse collezioni private, tra cui la collezione Braschi e la collezione Albani. Poiché però il controllo delle rotte marittime era in mano agli inglesi, tutto ciò che non era partito subito per la Francia a fine Settecento rimase fermo in questi depositi a Ripa Grande. Nel 1799, quando Roma cadde in mano ai napoletani, diversi tesori destinati alla Francia furono trasportati a Napoli nonostante la ferma opposizione di Fea. Le statue dei due fiumi rimasero al porto insieme alle casse della collezione Albani, dato che le finanze della famiglia erano in una situazione piuttosto disastrosa. Per ragioni economiche, infatti, gli Albani cedettero ai francesi, nella persona del commissario Dufourny, tre casse della loro collezione. E Fea riuscì in effetti a impedire l'estrazione di alcune opere che per lui erano di fondamentale importanza per la storia dell'arte antica. Però tutto il resto di quello che era ammassato nei depositi di Ripa Grande partì effettivamente per la Francia. Tra settembre e ottobre del 1800, proprio come si legge nel manoscritto, Fea era in compagnia del Valadier e dell'incaricato della famiglia Albani e si dedicò proprio all'identificazione del materiale rimasto nelle casse a Ripa Grande e alla consegna dei pezzi al commissario francese, comprese le due statue del Nilo e del Tevere, consegnate su ordine del commissario di Stato Consalvi. Le due statue entrano al Museo del Louvre, dove la loro presenza è attestata sicuramente nel 1811. Nel 15, dopo la sconfitta di Napoleone, la maggior parte delle opere fu restituita all'Italia. La statua del Nilo in effetti si trova oggi ai Musei Vaticani, invece quella del Tevere, donata da Papa Pio VII al re Luigi XVIII, è ancora al Louvre. Io qui vi ho messo una stampa del porto di Ripa Grande per darvi un po' l'idea di come doveva essere quella zona all'epoca, e poi vicino nella relazione di un viaggio ad Ostia, sempre del Fea, vediamo proprio che effettivamente la procedura descritta dal punto di vista amministrativo era quella di cui Fea parla, cioè tutte le cose erano ammassate in questi depositi e bisognava che venissero i vari commissari per controllare, verificare e poi far partire il materiale. Passiamo a vedere un altro manoscritto, il manoscritto numero 4 di Giuseppe Garampi, Saggi di osservazione sul valore delle antiche monete pontificie, copia su richiesta di Angelo Tinelli. Questo manoscritto e anche questo su carta, rilegatura in pergamena, è stato acquistato alla vendita della collezione dell'archeologo Armellini. Garampi è sicuramente conosciuto dai più, si tratta di un personaggio molto importante, soprattutto per il suo desiderio di realizzare una grande storia di tutte le diocesi della Chiesa Cattolica. Un'opera, questo che aveva in mente, l'Orbis Christianus, che rimase incompiuta, e ci resta però un grande lavoro preparatorio, il famoso schedario Garampi, che è ancora oggi utilizzato nella ricerca storica. Che molti di voi probabilmente hanno usato. E, diciamo che nella sua storia personale è noto soprattutto per queste ricerche molto meticolose sulla la storia delle diocesi, e poi ebbe una grande carriera di diplomatico e fu per esempio segretario della Cifra, ma soprattutto fu nunzio apostolico in Polonia, nunzio apostolico in Austria, ebbe molti incarichi diplomatici per conto del Papa. Il manoscritto che noi abbiamo in Ecole è un'opera molto preziosa, anche se è stata effettivamente lasciata incompleta dall'autore. E l'autore infatti si era accorto, il Garampi, di aver commesso alcuni errori di calcolo e quindi non la pubblicò perché non era impossibilitato a rimettervi mano, proprio perché impegnato come segretario della Cifra dal 1766. Se se prendiamo la scheda SBN di questo testo, in effetti la nota ci dice che l'autore, Monsignor Garampi, ha lasciato il lavoro incompleto, senza frontespizio e senza nessuna indicazione di pubblicazione, probabilmente stampato a Roma da Nicola e Marco Pagliarini. Qui non si possono ingrandire un pochino qui sul... perché non saprei come fare. Scusami,
no.
Perché è molto piccolo, se quindi mi dovrei girare. Ok, se lo posso vedere così è molto meglio.
Sì, dovrebbe essere uguale. Ok.
Ok. Allora, effettivamente, io vi metto qui la stessa descrizione presa dall'OPAC della Biblioteca Vaticana e poi a fianco le schede della copia manoscritta di SBN e di Manus Online, che sono effettivamente un pochino diverse dalla scheda che fa il nostro collega e dalla scheda che troviamo, dalla scheda del nostro collega. E vabbè, la scheda del Vaticano ci dice effettivamente la stampa del libro venne iniziata nel 1766, ma esso non fu mai pubblicato. Rimase incompleto perché, come scrive il Garampi in una lettera, dopo di aver stampato di detto mio libro 50 in 60 fogli, mi sopravvenne il carico della segreteria della cifra. I fogli stampati andarono guasti o dispersi, così che del libro si conoscono soltanto 17 esemplari. Allora, effettivamente, in una lettera del 1777 all'amico Olivieri, Garampi dice proprio quello che riporta l'OPAC della Biblioteca Vaticana. Mi sopravvenne il carico della segreteria della cifra, durante la quale non ho potuto più mettere mano al compimento dell'opera, onde è rimasta soppressa e imperfetta. A caso trovomi di aver conservato il mio originale, che nel 1765-66 servì per la stampa, onde ve lo trasmetto qui a chiuso. Una decina di giorni dopo, sempre scrivendo a Olivieri, dice: non mi sono mai azzardato di lasciarmi scir di mano qualche esemplare del mio opus imperfectum sulle monete, perché sono corsi qua e là vari errori di calcoli per i quali mi converrebbe di far ritirare alcuni cartellini. Nel 70 scrive a Domenico Diodati, letterato e archeologo napoletano: fin dal 1766 avevo già pressoché completa gran parte della stampa di varie mie osservazioni, particolarmente sulle monete pontificie, allorché per ubbidire alla sua maestà di Clemente XIII dovetti abbandonare ogni geniale mio studio per applicarmi unicamente al suo ministero. Se Dio mi darà salute e ozio opportuno, sono invogliato di dar compimento a tale fatica, allorché nella estate prossima mi trasferirò a Montefiascone, dove ho tutta la mia ampia biblioteca. Effettivamente Garampi, quindi, rendendosi conto dei problemi che c'erano all'interno della sua opera, fu estremamente parco nel mandarne copie. Nonostante ciò, il testo ebbe una discreta diffusione tra i numismatici dell'epoca e in realtà viene conosciuto anche dopo. Tant'è che nel 17 Martinori dice proprio che è assolutamente importantissima l'opera del Garampi, però dice: stante la rarità e le difficoltà di potersi procurare quel libro, abbiamo creduto utile per gli studiosi di riprodurre molti documenti che tanta luce ci portano sull'organizzazione dell'officina monetaria papale, sugli appalti e sui valori, pesi e leghe delle varie monete. E com'era in origine quest'opera? L'opera doveva essere un grosso volume di 504 pagine in quarto, composto di due parti, entrambe rimaste incomplete, con numerazione di pagine indipendente. Una prima parte di saggi veri e propri di osservazione sul valore delle monete e un appendice di documenti, 168 pagine e 336 pagine. I documenti sono 95, vanno dal 1430 al 1766, che appunto è l'anno in cui presumibilmente doveva iniziare la stampa dell'opera. L'opera però era anche suddivisa in tante balle quanti erano i fogli di stampa. Dunque, diciamo che era di difficile gestione. E quindi ad un certo punto le occorse un infortunio, cioè quello che quasi sempre tocca ai libri che gli autori lasciano incompiuti, finiscono per essere mandati alla macerazione come carta da rifiuto. Quindi molti di questi esemplari probabilmente furono mandati al macero, alcuni furono corrotti, i familiari sono stati complici anche della dispersione di parti del testo, soprattutto quando la biblioteca del Garampi venne trasferita da Montefiascone a Roma, e questo lo sappiamo anche dall'esecutore testamentario del Garampi, Monsignor Caleppi, che più volte nella sua corrispondenza fa cenno dei fogli provenienti dall'opera del Garampi e che si trovavano ai suoi tempi in mani diverse. Qui vediamo la riproduzione del nostro esemplare, la prima parte e la seconda parte. La copia che abbiamo, che ci è giunta tramite l'acquisto appunto della biblioteca dell'archeologo Armellini, prima del testo reca però un'annotazione di Angelo Tinelli, dice: opera dell'eminentissimo signor Cardinal Garampi, stampata ma non pubblicata, e donde non senza qualche taccia di plagio estrae alcune notizie l'abate Francesco Antonio Vitale, inserendole nelle sue memorie storiche dei tesorieri generali pontifici date alla luce in Napoli nel 1782 nella stamperia simoniana. Ho fatto copiare la suddetta opera da un esemplare stampato mancante di frontispizio e di fine che ebbi da un amico nel corrente anno 1790. Effettivamente è vero che il Vitali ha copiato una buona parte del testo del Garampi nelle sue memorie, e l'esemplare stampato proveniva con grande probabilità dalla stamperia romana di Niccolò e Marco Pagliarini, la stessa che si era già occupata della diffusione di altre opere dello stesso autore. E per quanto riguarda la nostra copia, rispetto a quella che doveva essere in origine, è un pochino diversa, perché noi abbiamo 168 pagine per 164 pagine anziché 168 per la prima parte e 352 per l'appendice di documenti. Abbiamo dopo anche una appendice documentaria relativa alla monetazione dell'Emilia-Romagna e risalente al XVII secolo, che è la seguente, e su cui io non saprei dire assolutamente nient'altro. Passo quindi ad un altro esempio, che è quello invece dell'edizione di Monsignor Duchesne del Liber Censum. Il nostro archivista ci dice XIX-XX secolo, manoscritto su carta, rilegatura cartonata. Si tratta di tre faldoni, sono effettivamente tre cartelline legate, e vedete che in effetti sono fogli, sono tutti i fascicoli dell'edizione del Liber Censum. Il Liber Censum probabilmente vi è noto, e comunque è un registro compilato nel 1192 dal Cardinal Cencio Camerario, che poi diventerà Papa, col nome di Onorio III, di tutti i censi dovuti alla Chiesa, da terre e chiese a qualsiasi titolo censuales della sede apostolica. Oltre a queste informazioni amministrative, il testo contiene molte informazioni sulla geografia delle province ecclesiastiche e anche sull'evoluzione di diversi testi liturgici. Il testo fu rivisto, ovviamente fu aggiornato, portato avanti fino all'epoca di Bonifacio VIII, e abbiamo poi l'edizione critica iniziata da Paul Fabre proprio nella Bibliothèque des Écoles Françaises de Rome et d'Athènes e continuata poi da Monsignor Duchesne, che pubblica il 20° fascicolo nel 1901. Qui vi do un esempio praticamente di uno dei primi fogli di questi fascicoli di preparatori dell'edizione, e a fianco il testo dell'edizione sono esattamente identici, e questo è un esempio invece di foglio che racchiude una serie di fascicoli relativi all'edizione. Qui è molto interessante, ammesso che si possa, cioè sia, abbia un senso fare la storia delle bozze, eccetera, eccetera, e però ha un senso vedere un po' qual era il metodo di lavoro di Monsignor Duchesne, perché vediamo scritto su questo, diciamo, avanfoglio 40 recto, perché non c'è una numerazione, quindi sono io che lo chiamo così, Suite de Manuscrits du Vatican, foglio 70, dice numero, vabbè, numeri cancellati, poi numero 30, 43 Mirabilia Urbis, 44, 56 Juramente et Instrumentum. Il manuscrit du Vatican a cui lui si riferisce è il Vaticano Latino 84-86, che è effettivamente il manoscritto alla base dell'edizione Fabre Duchesne, e che prenderà nell'edizione Duchesne la sigla C. Poi c'è ancora un'annotazione sotto con scritto Vaticano 39-73, uno verso, sur deux feuilles isolées, catalogue papal, jusqu'à Célestin III vivant, écriture franque, les Mirabilia occupent le premier cahier et les six premiers feuillets du deuxième, sur 14 verso, finit Mirabilia, et dans le blanc de bas se lit la rubrique In Christi nomine, incipit chronica de etatibus, aucune rubrique d'un Mirabilia. Effettivamente si tratta proprio, cioè, della descrizione del Vaticano Latino 39-73, perché se andiamo sull'opac della Biblioteca Vaticana vediamo che tutto corrisponde, e credo che, insomma, voi vediate meglio di me, vedete che effettivamente è esattamente ciò che lui scrive. Se prendiamo un foglio di lavoro di Monsignor Duchesne, vediamo per esempio nelle annotazioni a lato, che sono poco leggibili, però vi assicuro che c'è scritto quello che ho trascritto, scrive per esempio a marge d'une grosse, quindi in margine di una grande scrittura del XIV secolo, descriptio plenaria tutti us urbis. Se andiamo a cercarla sul Vaticano Latino 84-86, al foglio 193 recto, troviamo proprio descriptio plenaria tutti us urbis, quindi siamo sicuri che effettivamente abbia visto questo manoscritto. Nel spazietto in verde scrive A, omisit tut rubrique avant de muro urbis, se effettivamente A è quello che lui userà sempre per l'edizione, che chiamerà A, ed è l'otto bognano latino 3057, sempre altro manoscritto che gli serve per l'elaborazione di questa edizione. Qui vi ho portato altri esempi di corrispondenza precisa tra il manoscritto principale cui si riferisce, e vedete che viene riportato in alto al foglio il testo del manoscritto, in basso, in altro colore, invece c'è il suo commento, che effettivamente verrà stampato praticamente pari pari nell'edizione Fabre Duchesne del Liber Censum. Qui riprendo passaggi dell'OPAC della Biblioteca Vaticana per la descrizione del manoscritto di riferimento, e poi le varie sigle dei manoscritti che abbiamo visto poi in quel quadro generale. Questi sono altri esempi di corrispondenza, e passerei all'ultimo manoscritto, cioè questo ristretto di notizie antiche dalle quali si dimostrano i cattivi deportamenti dei francesi in tutti i loro passaggi fatti in Italia. Il nostro archivista ci dice che è del XVII secolo, manoscritto su carta, rilegatura in cartone, 28 fogli, numero di inventario attribuito il 14 agosto del 1917. Ci sono due menzioni manoscritte su un foglio preliminare, acheté à Rome pendant la Grande Guerre, l'Italie et la France étant alliées contre l'Autriche, acquistato a Roma durante la Grande Guerra, quando l'Italia e la Francia erano alleate contro l'Austria, aprile del 1917 e donato all'École nell'aprile del 1917 da Monsieur Gons, firmato Espézel. Espézel era all'epoca un membro dell'École. Il testo del nostro ristretto in effetti nel manoscritto non va fino alla fine, perché nell'ultima carta in realtà c'è una curiosa osservazione relativa ai re della Gallia. Comunque, insomma, questo testo è un po' particolare. Ci si chiede come mai in una biblioteca francese ci sia uno scritto antifrancese. Allora, Monsieur Gons, questa è anche una possibilità, ovviamente. Monsieur Gons è stato un diplomatico francese e attivo in particolare durante la Grande Guerra, quando si dedicò alla cura dei rapporti tra la Francia e la Santa Sede. Era un grande esperto di belle arti e soprattutto un disegnatore di tappeti, e in tutta vedete un esempio di tappeto Gons in basso, che in realtà è celebre soprattutto per questo, ma nella sua famiglia erano tutti appassionati d'arte, architetti, insomma ci sono personaggi molto famosi soprattutto nel campo dell'architettura. Henri Gons visse a lungo a Roma come impiegato dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, e a Roma diresse un ufficio stampa distaccato da Palazzo Farnese a Piazza di Spagna, nel quale collaboravano anche due membri dell'École, Louis Canet, che fu un discepolo di Duchesne, e Pièce de Senival. Probabilmente questo è il contesto in cui si inquadra il dono di Monsieur Gons all'École per mano di Espézel, che era archivista e paleografo, e siamo in un periodo in cui Monsignor Duchesne è afflitto da una serie di problemi di politica religiosa, perché vede che la comunità cattolica francese è un pochino... diciamo isolata, meno considerata e diciamo ha più difficoltà rispetto alla comunità germanofona, tedesca e austriaca. Infatti questo ristretto dice dalle quali si dimostrano i cattivi deportamenti dei francesi e come le loro promesse siano state sempre accompagnate dalla contrarietà degli effetti, con altre notizie attinenti alla medesima materia, dimostrandosi all'incontro la religione, la giustizia e l'osservanza della fede usata sempre dai monarchi austriaci. In effetti, Monsignor Duchesne, proprio in una lettera, in realtà in più lettere, comunque ne prendo una in particolare, a Madame Bulteau, proprio del primo semestre del 1915, scrive che a Roma... le agenzie diplomatiche di Vienna, di Berlino, di Monaco vengono fuori da una colonia numerosa, salda, organizzata, pronta ad allearsi alla prima chiamata, e che si raduna intorno alla Chiesa dell'Anima, molto servita, dove si prega in tedesco con il sostegno di buona musica, assolutamente organizzata. E dice: noi francesi invece purtroppo non abbiamo la forza della rappresentanza diplomatica, questo ci fa difetto. E dice: il governo in fondo non si interessa ad avere le simpatie di coloro che fanno parte delle congregazioni, e se continuiamo con questa politica è tutto dire, non si va da nessuna parte, insomma. E però dice: io vorrei continuare, diciamo, a sostenere questa lotta contro le influenze cattoliche che sono in concorrenza con le nostre, e se continuo a fare questo è perché ammetto la possibilità di un cambiamento, cioè la ripresa di rapporti con la Santa Sede e un'attitudine più liberale riguardo alle congregazioni religiose, ovviamente tenendo conto del fatto che la Francia è uno stato assolutamente laico, e però in quanto stato laico deve cercare comunque di rispettare le varie confessioni religiose, lasciare liberi i cattolici di soddisfare i loro bisogni religiosi, e anche dice non si può fare nulla se i cattolici hanno un papa, e dunque bisognerà in qualche modo permettere loro di avere anche dei buoni rapporti con il papa e la Santa Sede. Parla poi della chiesa di San Luigi, dove dice sì, non ci sono dei predicatori malvagi, però dovremmo cercare di fare di questa chiesa un centro importante di predicazione e di direzione spirituale per ottenere un irraggiamento cattolico di cui non è certo indifferente essere provvisti o sprovvisti. Se San Luigi fosse così organizzato, potrebbe servire a raggruppare delle influenze utili, quindi a rinsaldare ancora di più la presenza cattolica francese a Roma. Per quanto riguarda poi il testo vero e proprio, ovviamente il testo esiste anche a stampa, anche se a stampa io l'ho trovato solo come ristretto di notizie storiche e non antiche, e prendo alcune descrizioni del testo a stampa, la descrizione di Benef, che dice: senza dubbio stampato in Italia tra il 1676 e il 78, pamphlet contro le mire di Luigi XIV in Italia, particolarmente in Sicilia, per scoraggiare altre città a seguire l'esempio di Messina, che aveva chiamato i francesi in aiuto, e si situa dopo la dichiarazione di Luigi XIV dell'11 ottobre 1675 e prima dell'abbandono di Messina da parte dei francesi nel 1678. SBN dice: cose analoghe, stampato non prima del 1678, come si deduce dal testo, e rimanda a KVK, Rebium e a British Library. Andiamo a vedere, KVK dice effettivamente datazione secondo il catalogo della Biblioteca Nazionale Francese, quindi stampato in Italia, in Sicilia, a Napoli o a Milano tra il 1676 e il 78. La scheda Rebium è molto più vaga, perché ci dice Luigi XIV regnante, e quindi lo situa tra il 1638 e il 1715. La British Library dice non prima del 1678. Chi ci dà informazioni un pochino più motivate è Alessandro Soave, antiquario, che effettivamente dice: scritto anonimo, di ispirazione nettamente antifrancese, suffragato da riferimenti storici alle presunte ingerenze della Francia nelle vicende italiane dal Medioevo al XVII secolo, privo di datazione certa, è collocabile al 1678 per il riferimento alle correnti vertenze della misera e infelice Messina. E dice: in effetti tardi si sono accorti i messinesi d'aversi nodrito il serpe nel seno, e che mai saranno per risorgere al primero splendore se non si risolvono di risvegliare in sé gli antichi spiriti d'antipatia contro chi si malamente li tiranneggia. E il riferimento all'assedio di Messina, terminato nel 1678, allorché i messinesi chiamarono in soccorso i francesi contro gli spagnoli, pagandone un caro prezzo. Vediamo che poi può essere forse interessante vedere che tra il manoscritto e la stampa c'è una corrispondenza praticamente precisissima, salvo qualche caso di ordo verborum un pochino diverso. Le note a margine sono pari pari, vediamo qui riferimenti a Summonte, storia della città e regno di Napoli, stampato a Napoli nel 1748, o a Faselli, De Rebus Siculis Decades II, stampato a Palermo nel 1558, si trova pari pari nella stampa. Qui ci sono altre corrispondenze, poi vi ho riportato così anche questa curiosa observazio che abbiamo alla fine del manoscritto sui re della Gallia, dove si discute soprattutto sulla questione della numerazione dei re. Per quanto riguarda, allora, se vogliamo tirare qualche osservazione conclusiva da questa carrellata, questo fondo, anche se è descritto e inserito su Calam, è ancora molto poco conosciuto e poco studiato, anche se è piccolissimo. La logica archivistica secondo la quale è organizzato sfugge, diciamo, più delle volte al lettore ordinario, soprattutto se italiano, perché è portato a cercare la risorsa sul catalogo della biblioteca e non su uno strumento d'archivio che è separato e che è, diciamo, anche non subito facilmente interrogabile. Questa schedatura online, tuttavia, ha permesso effettivamente al materiale di raggiungere un pubblico un pochettino più vasto di potenziali utenti interessati. L'interesse, che senza dubbio è crescente per la storia dell'Ecole e della sua vita intellettuale, ci spingerà, anche in vista del 150enario di presenza francese a Palazzo Farnese, ci spingerà a valorizzare queste risorse in maniera un po' più tangibile. Noi, come bibliotecari di un'istituzione francese in Italia, siamo ben coscienti del fatto che saremo noi poi gli interlocutori principali dei ricercatori che saranno eventualmente interessati al fondo. Questo ovviamente è quindi per noi di grande interesse, perché ci permetterà di arricchire le nostre competenze sia tecniche sia, diciamo, anche storiche, culturali, e soprattutto ci permetterà di arricchire la nostra competenza proprio di servizio all'utenza. E con questo io vi ringrazio. Grazie. Se la fiducia, e dice un saggio contemporaneo, la fiducia è sempre un dono, anche se mal riposta, quindi spero che la fiducia che mi avete dato nel propormi questo intervento non sia stata troppo mal riposta, e sono veramente molto contenta di aver potuto intervenire qui presso di voi. Ecco, grazie mille.
Grazie. Grazie a te, Lisa, che hai presentato importantissima della città di Roma, di sua presenza, e poi grazie anche per averci fatto vedere anche un po', ancora una volta, un metodo, ecco, di come si lavora con queste schede, con come si parte. Si può partire, ecco, da una descrizione di un manoscritto, anche se con una scelta diversa da quella che potrebbe fatto in Italia, però con una serie di informazioni che poi permettono, andando sempre a recuperare l'originale, facendolo dialogare con l'edizione a stampa, mettendolo nel contesto dell'istituzione che lo conserva, si possono però così, ecco, trovare percorsi stati interessanti e qualche volta più importanti, qualche volta meno, però questo fa parte sempre della vita,
del gioco. Insomma, del gioco.
Domande, osservazioni, commenti, polemiche antifrancesi?
Quello sicuramente, ma no, beh, allora mi chiedo. Allora, innanzitutto è interessantissimo, questo materiale effettivamente è un po' materiale archivistico, una parte almeno più dall'archivio che dalla biblioteca, un pochino si capisce anche la casualità della scelta che prescinde.
È una scelta ministeriale, sì,
sì,
comunque.
Un Ovidio miniato del 300, l'avrò messo lì.
Sì, per l'insegnamento superiore.
Il materiale ovviamente ha un po' quel profumo lì. No, l'ultimo, mi chiedo se questo ristretto non sia lui in realtà un manoscritto che si accoppia
sì,
in una direzione stampa.
È molto probabile, sì.
Perché quando appunto non
si sì,
fa le fotocopie avete bisogno di una cosa e c'era solo l'altra.
È assolutamente molto molto probabile, sì.
E seconda cosa, tu hai detto indietro, quando andato a vedere le varie fonti che citano, a un certo punto si è passata un pochino in maniera leggera. Sulle varie cataloghi che parlavano del ristretto, nel vedere quello della British
sì,
Library, hai mostrato in realtà ecco, quello in basso che vedete è il catalogo delle seicentine della British Library, non quello
sì,
online,
sì,
cosa,
sì,
è quello di Dennis Rose,
sì,
e quindi se là dentro c'è una traduzione, certo, funziona se non c'è, vuol dire che è difficile che, trovare la soluzione.
Sì, non, lo, non mi sono...
No, era per dire un strumento. Profumo degli strumenti.
Diciamo, non mi sono così soffermata, però ha ragione, no, sì, no, è il catalogo.
Così impariamo a distinguere, perché sì, il catalogo genere, paradossalmente all'Office Library, i cataloghi di short title hanno un livello di attribuzione altissimo, quando hanno fatto il catalogo online invece è o quello generale a stampa, là era un tanto al chilo, quando il nostro bibliotecario doveva avere il catalogo per un 3 euro a scheda, e quindi bisogna distinguere il cioccolato da altri prodotti. Poi invece volevo commentare una frase che si è passata così un po' liscia, quando a un certo punto il nostro amico delle monete dice: ma sì, ho iniziato a far stampare, però sì, mi sono reso conto che è pieno di errori, forse dovrei ritirare i cartellini. Ritirare i cartellini. Allora, ritirare non è nel senso di riprendere indietro, ma di ritirare, cioè fare nuovamente stampare i cartellini, vuol dire i cartini, cioè delle istruzioni di carta da incollare per correggere il loro numero. Questo lo fece fare anche Galileo. Galileo era terrorizzato dagli errori di stampa che potessero essere attribuiti come errori di calcolo, e quindi faceva stampare dei fogliettini che bisognava incollare nel giusto posto. Quindi vuol dire quello. Basta.
Grazie.
Altre osservazioni, domande?
Forse una cosa facile, perché ci ritroviamo anche in questo caso con alcuni esempi che sono venuti fuori in questa settimana da inquadrare in quel metodo che dicevamo, perché questo diventa un altro tassello della storia che si ripercorre bene per quanto riguarda gli Aranti, di tutta la genesi delle sue opere anche attraverso i carteggi. Nei carteggi, carteggio con Marini, parlano continuamente di bozze, di ritiro, rifaccio, e quando sono terminati, poi con tutto il carteggio del Giro dei Romagnoli, comincia la fase della distribuzione. È disposto a comprare, allora mando, ce le ho in deposito, me le recuperano, e troviamo sempre questo filo conduttore che abbiamo avuto, mi sembra, in questa settimana, anche di materiali diversi che bisogna riuscire a far dialogare tra di loro.
Sì, poi è interessante una cosa che su queste opere udite spesso noi le consideriamo al pari magari opere letterarie, ma hanno una circolazione tutta diversa, quindi spesso il mercato non è un mercato, ma è appunto è l'autore stesso che poi insieme al tipografo gestiscono proprio direttamente la distribuzione, essendo una distribuzione molto mirata, ecco, quindi non è che ma in librerie come oggi, ecco, non è che le cose molto specialistiche vadano in libreria, ma bisogna poi dopo farsi carico anche di questo aspetto, per venire a dire ai nostri amici che sono tanto entusiasti del self-publishing, in realtà era più o meno, ecco, rientra in quella dinamica lì.
Ecco, un volume sul De Rossi già evocato, che speriamo esca in breve. La troverete anche altri esempi proprio di questo caso del De Rossi, questa stampa la roba di filologia ebraica, il mercato erano 20 persone in più sparpagliate da tutto il mondo, per cui uno scrive, si manda una copia, non te la mando, poi guarda te la devi comprare, ti mando un ricambio, eccetera.
Bene,
non
ci sono altre osservazioni, ci prendiamo la nostra solita mezz'oretta di...
Allora, alle 11 esatte però ricominciamo, perché sono i tempi...